bruciato. Io stringo i pugni, mi batte il cuore. Poi quando la palla vedrò volare, felice potrò gridare: dai, fammi un bel fuoricampo, segna un punto per me. E corri pensando che io sarò in tribuna a tifare, perché tu sei il mio ragazzo del baseball e mi piaci così. Batti e vai, che il punto farà e tu strike out. Sei tu, lo sai, e batti forte perché fai il punto per me, soltanto per me. Se in difesa tu lancerai, tutti al piatto li lascerai, la squadra in trionfo ti porterà per la mia felicità. Fatta! Fammi un bel fuoricampo e segna. Così, batti e vai, che il punto farà e tu strike out, non vai tutti.
Ben ritrovati amici di Radio Play It, terza puntata di Baseball e Musica, qui al mio fianco sempre Lefius.
Sempre Lefius, sempre Calle alla mia sinistra, un ciao a tutti quanti, sono gasatissimo oggi di cominciare questa puntata nuova, che è la terza, ma come dicevi giustamente nelle quinte, dietro alle quinte, ci sembra veramente un'eternità di tempo che stiamo facendo questa trasmissione.
Sì, sì, ormai ci sentiamo come dei decani. Io mi aspetto tutti i giorni una telefonata da Linus che mi chieda qualche consiglio su come fare, come gestire le trasmissioni, perché ormai ci sentiamo proprio a nostro agio in questo nostro nuovo ruolo.
Sì, assolutamente, Calle. Il nostro studio che abbiamo qua, che montiamo e smontiamo ogni 15 giorni, è sempre qua a disposizione di tutti gli ascoltatori di Radio Plate.
Bene, Lefius, bando alle ciance, direi di introdurre subito il primo argomento. Questa è la settimana dell'All-Star Game. L'All-Star Game divide in due, possiamo dire, la stagione del baseball, la parte prima dell'All-Star Game e la parte dopo dell'All-Star Game, anche se non è esattamente a metà.
Ci sono anche le statistiche. Statistiche prima dell'All-Star Game e quelle dopo.
Bravo, bravo Lefius. Le squadre sono praticamente fatte. In queste ore termina la votazione, un paio di giorni fa è terminata la votazione di anche degli ultimi giocatori che fanno parte della squadra, delle squadre che si sfideranno a New York. Io e Lefio però volevamo parlare di un'altra cosa, non di questi giocatori sfavillanti e delle loro stagioni, delle loro mete.
Giammai.
Vogliamo parlare dei giocatori che stanno deludendo, anzi deludendo, quelli che deludono vanno bene, dei giocatori che proprio fanno schifo. Stiamo parlando del No-Star Game, infatti abbiamo compilato due squadre che rappresentano un po' il peggio che la Lega ci può offrire in questo momento.
Infatti io, Calle, comincio subito a leggerti il foglio vidimato proprio dall'MLB, come puoi vedere qua. Per quanto riguarda ovviamente l'American League.
Sì, come sapete Lefio è solito, amante dell'American League, è solito appunto scovare le notizie dell'American. Io poi mi dedicherò alla National.
Perfetto, parto subito quindi col diamante. In prima base non possiamo che mettere Richie Sexson dei Seattle Mariners.
No, grande spilungone Richie Sexson.
Sì, è uno spilungo e che come tutti gli anni fa sempre pietà con la mazza. Abbiamo una striscia veramente vergognosa, forse la peggiore, quasi la peggiore di questo lineup. 218 di average, 315 di OBP e un 381 di slugging percentage.
I meno esperti si diranno: ma almeno guadagna poco. No,
no. È ricchissimo.
Ha uno di quei contratti definiti albatros, cioè quelli che spiegano le ali e occupano tutto il budget della squadra. Quindi tantissimi soldi, produzione zero per Richie Sexton. Beh, bella, bella, bella trovata.
Bene, bene. 76K presi per lui in 74 partite. Infatti, ho selezionato, c'erano dei numeri ancora peggiori, però ho voluto dare un taglio, dire almeno qualcuno che ha giocato. Curioso di Richie Sexton è che ha un'ottima prestazione contro i Mancini, ma ha uno split veramente scandaloso contro i destri, perché batte solo 178 contro i destri.
Vergognoso Rich, bravo, mi parti subito con uno già che potrebbe essere il capitano, già mi fai paura, mi sa che hai fatto una squadra su veramente battibilissima.
Beh, però in seconda base in realtà è stato difficile, perché il peggiore comunque che ho trovato è stato Robinson Cano, che ha una media battuta di 253, una veramente pessima disciplina al piatto, non va quasi mai in base con le basi ball, 289 di OBP. E, nonostante questa media battuta bassa, ha 27K, e quindi sono pochini rispetto a quelli che abbiamo appena visto, vuol dire che proprio batte male, cioè quelle volte che batte veramente,
diciamo,
male.
Non proprio disastroso, però comunque una delusione per quest'uomo che i Yankees ormai vedevano come una certezza.
Sì, c'è da dire, paga il pessimo aprile, perché ha fatto un 151 di media battuta ad aprile. Andiamo per l'interbase. Johnny Peralta, Cleveland Indians, 252 di media battuta, 299 di OBP, quindi non abbiamo ancora detto una volta 300 e 458 di slugging percentage.
Anche lui protagonista, diciamo, sicuramente della stagione oltremodo deludente degli Indians. Johnny Peralta, oltretutto, anche perdesse qualche chilo non sarebbe male per lui.
No. Terza base, Jack Hanahan, terza base degli Oakland Athletics, anche lui una linea vergognosa, 222, 316, è veramente la non potenza, perché ha 325, voi direte di media battuta, no, di slugging percentage.
Bravo, bravo, mi stai divertendo con questi giocatori che in effetti stanno veramente facendo un po' pena.
Andiamo quindi al left field, troviamo ancora un giocatore degli Ace, Jack Cast, con 221 di media battuta, meglio andiamo con l'OBP, 361, a potenza perché mostra un 421, ma è scandaloso il numero di K che è riuscito a prendere, 110K.
No, grandissimo, già in tripla cifra di K, neanche Adam Dunn riuscirebbe forse a tenerli testa.
Sì, almeno gli altri prendono tante basi ball, invece lui è veramente in difficoltà. Center fielder Nick Swisher dei Chicago White Sox, 236 di media battuta, 349, 410, quindi diciamo che agli esterni è più difficile trovare gente che non se la cava, però insomma non sta facendo una grande annata Nick Swisher.
Sì, Oz Guillen pensava di aver trovato un giocatore cardine, secondo me lui sarà uno di quelli che sicuramente si riprenderà, però in effetti non ha iniziato alla grande.
Nel right field abbiamo chi è? Dove la giù? Eccolo lì, Franklin Gutierrez dei Cleveland Indians, 73 partite giocate per lui, 215, mi pare, cioè siamo veramente delle medie battute, dici questa gente gioca in Major League, 216, cioè 215, 265, 317, un po' meno i K subiti, anche lui ha uno split curioso contro i Mancini. Batte 164 e soprattutto lui è un uomo di casa, infatti fuori casa batte solo 174,
un po' spaesato, quindi fuori dalle mura amiche, come si dice nel calcio.
Quest'anno giochiamo allo Yankee Stadium, quindi abbiamo anche il DH, José Vidro, DH dei Seattle Mariners, con la striscia, possiamo dire, più scandalosa di tutto, 214 di media battuta, 262 di OBP e la slugging percentage di 315. Veramente l'unica cosa curiosa che possiamo dire di lui è che batte 200, esattamente 214, sia coi destri che coi mancini.
Bene, bene, hai messo su una bella squadretta, sarà difficile. In questo caso l'obiettivo ovviamente è perdere questa partita del nostro game.
Certo, per perderla ovviamente bisognerà lanciare, quindi abbiamo fatto questa batteria costituita dal catcher Mike Napoli, che ha un 204 di media battuta, che contrariamente invece a Vidro non si trova bene a casa, batte solo 196 a casa, e il pitcher che farà la partente per questo No Star Game è Miguel Battista, che con ben 15 partenze ha un record di 4-10, un ERA di 6.22 e 53 basi ball contro 49 K.
No, favoloso. Col pitcher mi metti veramente in difficoltà. Bene, abbiamo ascoltato la squadra veramente pietosa di Lefio. A tutti questi giocatori dedichiamo la prima canzone, una canzone di Tom Petty, del leggendario Tom Petty. Il titolo è Free Falling, caduta libera come i loro numeri.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
di nuovo in studio. Tocca a me, la National League, i non star, i giocatori pietosi della National League. Hai paura, Lefio?
Sì, ho paura perché io mi sento di perderla alla grande questa partita, quindi voglio vedere. La National League sta andando molto bene come numeri quest'anno, quindi voglio vedere cosa mi proponi.
Innanzitutto ti dico che nelle partite di Interlega la National League ha buscato e di brutto, e quindi ora ti presento subito i miei giocatori della No Star National League. In prima base ti piazzo subito Adam LaRoche, il sosia di Yuri Djorkaeff. dei Pittsburgh Pirates, è un giocatore che notoriamente prima dell'All-Star Game fa schifo, ha sempre cifre pietose prima dell'All-Star Game e poi dopo un po' si riprende, però in 243, 325 di OB e soprattutto da uno slugger come lui non ci si aspetterebbe il 411 di slugging percentage, quindi scelgo lui. In seconda base inizio a dare un pezzo di cuore perché c'è il lead off dei Brewers, Ricky Weeks, che sta veramente avendo una stagione a dir poco sotto le aspettative, 208 la sua media e stiamo parlando di un lead off.
Quindi, e tra l'altro, scusa se interrompo, ha già fatto il suo parcheggio in disabled list come tutti gli anni, se non sbaglio.
Sì, sì, non si è ripreso affatto, quindi si aspettano da lui cenni di vita e anche dal suo compagno di squadra, Bill Hall, che metto in terza base. Anche lui, come giocatori che tu hai citato prima, ha degli splits assurdi, cioè batte tantissimo, benissimo, home run contro i mancini, contro i destri, come se avesse la spada laser invece della invece della mazza, cioè le palline gli passano attraverso.
Ma fa anche rumore.
Sì, quando la sventa si sente proprio boom, boom, boom. Quindi terza base Bill Hall, compagno di squadra di Ricky Weeks. Invece shortstop metto Khalil Green, shortstop dei San Diego Padres, San Diego Padres che stanno deludendo molto. Lo stesso dicasi per il loro shortstop, indiscutibilmente bravo con il guanto, ma l'anno scorso era esploso con la mazza, tanta potenza, più di 25 home run, 26 mi sembra. Però invece quest'anno non sta dando nessun apporto alla squadra di San Diego. Quindi Khalil Green è l'interbase e ora ti dico i miei esterni TNT forte. Perché
aspetta che mi aggrappo qua al mouse.
È il mio piatto forte. Allora iniziamo con un giocatore che era abituato a stare dall'altra parte, cioè l'All-Star Game, Andrew Jones. Vi leggo, tenetevi forte, aggrappatevi alle poltrone, sedie, divani.
Non guardo il tuo foglietto perché non voglio rovinarmi la sorpresa.
Media battuta 159, però va in base col 263. Vabbè. E soprattutto garantisce uno slugging molto elevato, 255.
Aia, mi sa che nell'outfield mi batti.
Ma la cosa bella è che è stato preso come free agent, ho detto metto tutte le cose a posto qua nel mio outfield, prendo un Gold Glover come Andrew Jones, vedrete che si riprende. Invece veramente è sotterrato nel deserto, penso vicino a Las Vegas, l'hanno portato lì i Dodgers. Poi piazza un giocatore che ha fatto veramente consumare le dita di tutti gli utenti del forum di Radio Play It. Sto parlando di Corey Patterson, il fidanzato, penso che a questo punto possa definirsi tale, di Dusty Baker, che lo piazza sempre, lo porta ovunque, anche in vacanza con le figlie, lo fa fare bodyguard. Sì, lo paga lui, penso, e gioca alla grande, infatti 192 AVG, nonostante avesse avuto un inizio le prime tre settimane, batteva tipo 350, pensate cos'è stato il resto della sua stagione.
È uno slump questo.
È un piccolo slump di 5 anni, si riprenderà sicuramente, Dust infatti crede in lui e ce lo riproverà sicuramente. Un altro esterno che sta facendo pietà è il giovane Bourne degli Houston Astros, che è stato provato anche lui come lead-off ed ha risposto alla grande con un 218 di AVG, 274 di on-base percentage e la slugging 293, quindi un'altra grandissima delusione. Come pitcher, senti Lefio, non potevo omettere una menzione a Barry Zito, il figaccione che ha firmato il contratto di 25 anni per 700 milioni di dollari andato ai Giants e ha completamente svernato, diciamo. È già tanto se riesce a salire sul monte, già quello scalino di pochi pollici lo mette in difficoltà, forse ce lo accompagnano col girello. Le sue cifre: 4-12, 5-73 l'era, 60K e 54 basi ball, tutto
porca
per
miseria,
un 17-18 milioni all'anno, quindi anche la mia squadra penso che possa metterti in difficoltà.
Ce la giochiamo alla grande, direi.
Quindi ecco, queste sono le nostre squadre. Voi potete anche postare magari sul forum le vostre, vedere alla fine dell'anno chi farà più schifo, chi avrà i giocatori più pietosi. Con Richie Sexton dico che forse ci hai messo la
una
mano
buona
capata. Sì. Niente, passiamo a parlare di altro. La nostra prima rubrica, che Calle e Lefio danno i numeri, in questo caso ce li dà Lefio, quindi la rubrica è proprio Lefio dai numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad rags on.
Lefio, ecco, autore di questa stupenda rubrica, oggi la terza puntata ci parlerà, come ormai saprete, del numero 3.
E beh, ragazzi, in questo caso mi sa che c'è proprio poco da dire. Il numero 3 è nel baseball, ma forse diciamo proprio in tutti gli sport americani, può essere assegnato a solamente ad una persona, e cioè Babe Ruth. Babe Ruth, grande personaggio, soprattutto grande portatore di persone agli stadi, grande portatore di maledizioni. Tutti sanno che la maledizione è stata rotta da qualche anno dai Red Sox, ma diciamo che quello che volevo dire riguardo a Babe Ruth, una piccola cosa riguardo a lui come uomo. Infatti George Herman, tutti ormai lo conoscono ovviamente come Babe, non era un granché dal punto di vista sociale o comunque per quello che può essere lo stile americano come uomo.
Diciamo che non era esattamente un esempio per i giovani, ecco.
No, addirittura ha avuto nel 1914 si è sposato con una cameriera, Ellen Woodford, da cui ha avuto una figlia, in teoria, perché in realtà la figlia era di un'altra.
Ai ai ai.
Sì, era di questa Juanita Jennings o Hennings, e appunto questa bambina poverina è stata è stata in casa Ruth credendo di essere la figlia. Allo stesso modo poi più avanti Babe Ruth sposerà finalmente, molla questa moglie e poi si fa un'altra vita e sposa poi quella che sarà la sua moglie definitiva nel 1917.
Quindi grandi gossip da Lefio, devi essere stato a tagliarti i capelli, perché è roba da proprio di quelle riviste che si leggono solo al parrucchiere.
Esatto, ma soprattutto era più che altro per dire quanto Babe Ruth fosse una persona veramente grandiosa negli sport, ma comunque invece come persona aveva questa anche fama di essere uno che amava la bella vita, il bere, il cibo, e insomma comunque alla fine lui è diventato una leggenda, e quindi come si fa a biasimarlo alla fine.
Sì,
no?
Anche perché hai detto delle cose che lo rendono molto normale.
Esatto. Torniamo quindi ai numeri, quindi c'è solo questo da dire per Babe Ruth: 714 home run, 2217 RBI, e il record che ovviamente ancora lo tiene primo in classifica nell'overall, 690 di slugging percentage.
Possiamo dire, Lefio, che Babe Ruth è il baseball.
È il baseball, e soprattutto, sempre parliamo di numeri, Babe Ruth ha 2.28 di media ERA come pitcher.
Ah, cioè non solo era un drago con la mazza, ma in effetti vale la pena anche ricordare che anche quando lanciava ci dava dentro.
Sì, Babe Ruth, se non fosse stato per il baseball, sarei in carcere o in cimitero.
E ha rischiato, in cimitero purtroppo per lui c'è finito però per circostanze naturali, e in carcere ha rischiato comunque di finirci.
Esatto, andiamo comunque ad altri numeri 3, parliamo di Harold Burns, che ha indossato il 3 per ben 22 stagioni con White Sox, Rangers, A's, Orioles e Indians, e un omaggio a un altro grande numero 3, Earl Averill, outfielder degli Indians, che citiamo perché era il l'avo prononno della famiglia degli Averill, che hanno ospitato il nostro Pixie, il quale ricordiamo sempre è il proprietario di questo libro da cui traiamo i numeri, e quindi ovviamente ringraziamo sempre.
Quindi anche noi praticamente siamo parenti di un grande dell'MLB. A questi numeri 3 dedichiamo una canzone di Bob Marley, la canzone si chiama Tre piccoli uccellini, Three Little Birds, Bob Marley.
Don't worry about a thing. Thing. 'Cause every little thing
morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying,
this is my message to you.
Eccoci qua pronti di nuovo, la voce riconoscibilissima di Bob Marley, scusate il
lapsus,
che ci parlava di questi tre uccellini. Adesso passiamo a una rubrica, non è una rubrica,
un'idea
nuova, il fuoco di fila. Io e Leffe ci scambieremo delle domande molto attuali sulla situazione del baseball.
Bene Calle, allora ti domando subito, i Rays secondo te verranno risucchiati o andranno ai playoff?
Subito così a bruciapelo mi
sì,
pare.
Sì, vai.
Secondo me sono per davvero i Rays, possono arrivare fino in fondo, sono una division difficilissima, hanno avuto una settimana difficile, hanno perso partite contro gli Yankees che quindi li hanno avvicinati. Non so se riusciranno a vincere la division, però io penso che una wild card la potrebbero ciuffare.
Concordo.
Senti un po' Lefio, parto anch'io con una domanda do or die. I Red Sox eserciteranno l'opzione da 20 milioni per Manny?
Di fisso dico perché è un emblema per i Red Sox, non possono perdere anche solo che l'aspetto, se vogliamo, commerciale di Manny, e poi comunque io credo che sia un grande, quindi difficilmente il suo declino sarà in discesa libera.
Bravo, bravo, mi piace questa risposta. Io però, ad esempio, dico di no.
È possibile, Calle, secondo te, che ci sia una nuova Subway Series a Chicago quest'anno?
A Chicago addirittura, dopo quella di New York, quella di Chicago. I White Sox sono in testa alla loro division, lo stesso sono i Cubs. I Cubs, secondo me, potrebbero tranquillamente arrivare alle World Series. Più difficile che ci arrivino i White Sox nonostante l'ottima stagione, però penso che i Red Sox abbiano sempre qualcosina in più, per cui penso di no, Lefio, secondo me no. Allora io ti chiedo un'altra previsione. Abbiamo visto che i Cubs questa settimana hanno acquisito un altro pitcher, Rich Harden. Lui con Pinella, tutta l'altra gente, Ramirez, Lee e compagnia bella, porteranno i Cubs dopo 100 anni, avete sentito bene, 100 anni alle World Series?
Io credo fermamente in maledizioni, superstizioni, queste cose qua proprio da baseball. 100 è un numero perfetto, quest'anno i Cubs faranno bene.
Quindi dici di sì?
Io dico di sì. Calle, invece tu cosa mi dici? Qui ti tocco proprio dove ti piace, che parliamo di Brewers.
Ah, pensavo già a un approccio. Vabbè, dopo tanto tempo ci poteva stare anche un approccio di tipo fisico.
Sì, Sabatia porterà ai Brewers i playoff?
Ma guarda, per scaramanzia vorrei dire di no. Però devo, vedendola da fuori, secondo me i Brewers dopo il 1982, l'ultima volta sono andati ai playoff, potrebbero forse fare una visitina al Miller Park anche ad ottobre. Io dico di sì e spero vivamente di sì.
Ci sto.
Invece allora tu mi hai toccato sui Brewers, io ti tocco su una nota dolente della tua stagione, cioè Santana.
Ah,
chi ha avuto alla fine la meglio nella trade di Santana? I tuoi Twins, che stanno andando bene, o i Mets, che invece stanno andando un po' così così?
Ma è ovvio che dico subito i Twins col cuore, però in effetti devo dire che sono un po' deluso soprattutto da Gomez, che sta andando bene ma non benissimo. Spero sempre che lo ribaltino come un calzino durante lo sprint training. Tutti quei K non si possono più vedere. Santana rimane sempre uno dei grandi, quindi se non faranno bene i Mets con lui quest'anno, lo faranno certamente nei prossimi anni. Chipper Jones chiuderà a 400?
Non pensa. Io spero vivamente di sì, perché Chipper è veramente un grande. Ha veramente avuto un love affair con quota 400 per 2-3 mesi. Ora un po' sceso, però è sempre un grande battitore. Ma penso che sia una missione impossibile. Non ce la farà, però secondo me almeno a 375, che già è un traguardo importantissimo, potrebbe arrivare. Cioè, dopo Larry Walker, è stato l'ultimo a battere 375, potrebbe esserci magari un Chipper che ci regala questa soddisfazione.
Sono d'accordo con te, Cale, sì.
Ora ti faccio una domanda, è molto difficile, Chi vorresti come procuratore? Il procuratore di Barry Zito o quello di Andrew Jones?
Beh, dopo aver sentito la tua no-star team, vorrei Barry Zito comunque, perché è una roba veramente mostruosa. Per andare nel bullpen quest'anno, ora credo che sia tornato in rotation, però per qualche periodo è stato nel bullpen. Io mi immagino ogni lancio di bullpen di Barry Zito, quante migliaia di dollari produceva.
Sì, diciamo che è una domanda che ti facevo cadere in piedi, anche se finivi con i soldi di Andrew Jones, non è che ti andava male, ecco, non è che dovevi portare le pizze per arrotondare.
Cale, la domanda per te è: qualcuno firmerà i vari Bonds, Piazza, Lofton, Thomas?
Ma i nomi circolano un po' in giro, si parla addirittura di un interessamento dei Diamondbacks per Barry Bonds. Però io non penso che nessuno di questi sia... Forse Lofton è l'unico che potrebbe accasarsi da qualche parte. Bonds ha troppi asterischi, no. Porta con sé, oltre che la mazza e la sacca, troppe questioni, doping, non doping, asterischi. Penso di no. Thomas è stato giubilato dai Blue Jays, che forse se ne pentano, visto che hanno dei grandi problemi di potenza. Piazza sembra andare a raccogliere funghi, non si è tenuto in forma,
sì,
quindi penso che anche lui rimarrà a casa anche quest'estate.
Credo che ci sono dei rumors che verrà firmato dal Boves.
Il Boves è molto vicino all'acquisto di Maria. Ti faccio la mia ultima domanda, ma è una domanda che so che ti piacerà. Vedremo mai una partita MLB in Europa?
Certo che la vedremo prima o poi. Breaking news sarà qui a Genova presso lo stadio Carlini, arrabattandoci tra le patate che stanno crescendo sul campo da calcio.
Ma io
non credo che a breve succederà.
Peccato, io potevo dare la disponibilità, cioè il divano, potevo ospitare qualche giocatore.
Tanto Piazza
magari Piazza stesso, anzi no, Piazza no, perché si dice che abbia qualche tendenza di cui adesso non parliamo.
E l'ultima domanda per me invece è: A-Rod si è spupazzato Madonna o no?
Oh, no, ma Lefe, oggi sei veramente gossip, eh? Però secondo me aveva una faccetta abbastanza sorridente.
Da furbetto?
A-Rod. Sì, sì, sì. Avete letto tutte la settimana scorsa dell'intrigo, che partecipava chiunque, Lenny Kravitz, A-Rod, Madonna, l'ex moglie a questo punto di A-Rod. E secondo me A-Rod ce l'ha fatta, si è portato a casa, oltre l'MVP, anche il prize Madonna Valuable Playmate forse. Niente, abbiamo finito con questo fuoco di fila.
Sento squillare il cellulare.
Chi è Lefius?
Chi è? Ma questa è una breaking news, Calle. Che cavolo c'è scritto qua?
No, Lefius, ma avevi detto che stavi intercettando. Cioè, tempo di intercettazione, Lefius intercetta un po' tutti, state attenti. E incredibilmente ha fatto un'intercettazione che ora noi vi riproponiamo. Siete pregati però di non diffondere questa cosa, una notizia segretissima, una breaking news. E Lefius ce la proponicela, perché non sto più nella pelle, anche perché io non l'ho sentita.
Hello, is is this Alessandro Maestri?
Hi.
Hello?
Alex, you there?
Is that Alex?
Alex.
Hello, is this Alessandro Maestri?
Sì.
Hello?
Buongiorno. Hello.
Hello, Alex. Can you hear me?
Yeah.
Hi, this is Jim Hendry of the Cubs. Do you know me?
Jim Hendry.
Hello?
Yeah.
First of all, I wanted to congratulate you for being promoted to AA and for getting the start.
Thank you.
And then I have to give you some breaking news.
Okay.
You have been traded to the St. Louis Cardinals.
Hello?
Yeah. Can you hear me? Because I can't hear you very well.
I can hear you. I just don't know if it's a joke.
No, I'm sorry, it isn't. They were very impressed with your performance in the FSL in Florida State League, and they wanted a young arm they could put into their minor league system, and we pulled off a deal that we think it's going to boost both of the teams in the long run. So we are getting a young outfielder, and they asked for you, and we are sorry to have to let you go, because we were very impressed with you and we were very proud with the way you performed for us in the minor leagues, but we feel it's going to be the best for both of the organizations, and it's going to be the best for you as well, because I think you have a very, very bright future ahead of you, but I think it's going to be with the St. Louis Cardinals. They're a very good organization. You know them, of course.
Yeah. It is true.
Hello? Yeah, of course, it is true. Why? Are you sad about it?
No, I don't know. It's just weird, it just happened, just by phone.
No. Well, the paperwork is going to be filed tomorrow. So tonight you're going to get the start for us, and tomorrow your coaches are gonna give you everything, the tickets and everything.
Really?
Yes, that's exactly how trades happen.
Okay. I just want to be sure. I don't know how things work.
No. Look, Alex. They asked about you in a trade, which means that you have to be very, very proud of yourself and the way you performed, and we are proud of it as well, and it's just that we needed an outfielder and they needed a pitcher, so it was a fair exchange. We think you are a great prospect, and we think the one we are getting is a great prospect, except that he is an outfielder and that's what we needed. That's all.
I
wanted to break the news for you, because the coaches are going to get the news tonight, but I felt you had to be the first one to know.
Okay.
All right.
Thank you for the call there.
Nah, it's okay.
Okay.
One more thing.
Yeah.
Alessandro, sono René di Play It.
Oh, you, man.
Come stai? Vabbè, dai, ti sto registrando, poi lo mettiamo anche sul sito, dai.
Perché, ascolta, ogni volta che vai là, se non mi viene il numero. Ogni volta che mi viene il numero, quel co di vizi.
No, questo il colpevole è stato un certo Francesco, non ti dico il cognome, perché devo mantenere l'anonimato, però... Un certo Francesco ha avuto dei complici di nome Paolo ed Anna, però non ti posso dire i cognomi, mi dispiace. Senti, come va? Tutto a posto per stasera? Dai, tutto a posto. Non vai ai Cardinals?
No, pare di no.
Pare che tu rimanga in doppio A. Dai, su, forza. Stasera ti seguiamo in diretta, eh?
Va bene,
d'accordo.
Okay.
Vabbè, dai, grande Ale, scusa, non ci sei rimasto male, no?
No, ma niente, anzi,
dai, poi lo mettiamo sul blog, dai, ok. Grazie, buona serata, ciao Ale, in bocca al lupo per stasera. Ciao.
Il
Grande René, grandissimo, cioè veramente bellissimo lo scherzo che ha fatto Maestri, attonito, non si capacitava, ma la verve di Play It, ma quali altre trasmissioni vi regalano questo?
Nessuna.
Ah, René è stato veramente un genio, perché ci è cascato oltretutto a un inglese favoloso, René, sono rimasto impressionato.
Sì, sì, ma lui è nato in America e ci sta prendendo in giro, ci racconta che è a Bari o in provincia di, ma in realtà vive lì.
René, quindi a René più che altro, ma soprattutto a Maestri, dedichiamo una canzone dei Clash, una canzone che si fa la stessa domanda che si faceva lui poco tempo fa: Should I stay or should I go?
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on. Decisions bugging me.
Decision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me careless, me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me?
Open,
come on and let me know.
Yeah.
Should I cool it or should I blow?
Mi ha fatto proprio piacere sentire i Clash, sono, non vi interesserà, ma sono uno dei miei gruppi preferiti. Parliamo adesso di nuovo di All Star Game, che verrà inserito nella rubrica consueta denominata Il Dibattito. Mi aspetto sempre di vedere Santi Licheri che entra in questa stanza quando c'è questa sigletta. Il dibattito di oggi è un discorso che è sulla bocca di tutti ultimamente. All Star Game, festa o buffonata?
Grande festa, io lo dico subito, mi posiziono qui davanti al giudice, festa.
Grande festa secondo te? Secondo me un pizzico di buffonata. Un pizzico di buffonata c'è perché ci sono delle cose che non vanno bene. A te piace tutti i ricchi premi, cotillon, siamo tutti allo stadio, hot dog, ketchup, Però c'è una cosa dello Star Game che non mi va giù. Festa, d'accordo, potrebbe andare bene. Però allora perché mi devi decidere il fattore campo delle World Series?
Ma perché sì, perché sennò non c'è pepe in questa, in questa manifestazione, no? È festa, ci divertiamo, e però ci vuole un po' di pepe, bisogna guardarlo con una voglia di tifare anche, no? L'emozione è quella.
Però allora mi dovresti mandare i propri giocatori più forti per vedere se è più forte la National League o l'American League, non i giocatori votati dai tifosi, poi quelli scelti dal pubblico, poi quelli preferiti dai cani, poi i più pelosi.
Sì, sì. Allora, tanto definire chi è il più forte non è che fai così, tac, e lo decidi, no? È difficile. Però, soprattutto, io la vedo un po' così, soprattutto da quest'anno. È un po' come tirare la monetina per me. Sappiamo benissimo che il risultato dell'All-Star Game è estremamente variabile, estremamente casuale addirittura. E allora praticamente è come tirare la monetina. Vedo un attimo, testa a croce, American o National. Vediamo che succede.
Sì, però ultimamente è 25.000 anni che stanno vincendo l'American. Io sono un tifoso di National e voglio che i miei ragazzi almeno vadano i più forti. Se poi dimostrano quelli dell'American di essere più forti loro, ben venga. Però questo fatto, se a te piace la festa, è inutile che ci sia un qualcosa in più. Facciamo la festa, facciamo l'home run derby, facciamo la partita delle promesse e basta, ognuno torna a casa contento. E poi c'è un'altra maniera, la trovano, per decidere l'eventuale gara 7 del World Series dove giocarlo.
No, perché intanto se fosse per i più forti, allora da tifoso dei Brewers non potresti vedere nessuno, perché i tuoi Brewers non ci sarebbero.
E adesso ci sarebbero, e come?
Invece così cioè fai un po' godere tutti quanti i tifosi, e comunque con quel pizzico di interesse in più, quindi che ti devo dire, secondo me è giusto così.
Però ci sono anche delle città, come possiamo fare gli esempi di Boston e New York o Chicago anche, che hanno un grande numero di votanti, di tifosi, e quindi cioè, ci sono troppi giocatori di queste squadre. Certo, i giocatori di queste squadre per fortuna in questo caso sono di squadre forti e sono giocatori comunque forti. Però abbiamo 7-8 Red Sox, tantissimi dei Cubs.
Questo è il mercato, questo è quello che vuole la gente, soprattutto in America, che ha questo concetto del più, del tanto, del capitale, eccetera. È giusto così in America, secondo me.
A me non convince affatto, Leti. È inutile che mi guardi con quella spocchia. Potrei anche menare le mani adesso. Perché...
No, già mai.
Niente, ancora una volta non ci siamo ritrovati. Voi potete dire la vostra, qualcuno di voi l'ha fatto già nel forum. Non sappiamo se, speriamo sarà una festa. Però sappiamo, almeno lo so io, anche se Leti scuote il capoccione, che una percentuale di buffonata. Cioè, non lo sapremo mai, e passiamo avanti. Ora mi vendicherò di te, perché la rubrica che stiamo per affrontare è quella delle parole del baseball. Ah, non vedevo l'ora, no, di arrivare e prenderti un po' per i fondelli, anche se oggi sono stato abbastanza magnanimo.
Ah, io mi metto già nella mia posizione di concentrazione, tipo rischia tutto.
Allora, la prima è, diciamo, non puoi non rispondere, però ti voglio almeno un po' in difficoltà nel spiegare cos'è una manufacturing run.
Beh, è un... Intanto l'hai pronunciato malissimo e ora piano piano riesco a pensare. No, la manufattiteria del punto. Allora, è un... Io lo tradurrei come smanettato. Quindi è un punto smanettato. Non è che arrivi lì e boom, dai il missile fuori campo. No, mi metto lì, ti faccio il bantino, ti faccio la corsetta, ti rompo le scatole sulle basi, tu mi fai wild pitch e ti giro attorno al pitcher e poi vado a prendere la base. E così, bello smanettato, il punto smanettato.
Bravo Leo, sei stato bravissimo. Forse è la prima volta che mi convinci al 100%, ti do subito un punto.
Bene, bene. Sto migliorando.
Sì. Allora, seconda già un po' più difficile. Quando si parla di wheelhouse di un battitore, a cosa si riferisce?
Beh, la casa, quando c'è alla battuta una persona che di nome di battesimo fa Will, è casa sua, quindi si presume che quando questi battitori vanno nel box facciano bene.
Sì, perché lì ci sono in casa.
Sono in casa e di solito in casa si batte meglio.
Come al solito, Lefio, fai presto a deludermi. Cioè, ci stavo credendo, ho detto, ora Lefio me le azzecca tutte, invece no, mi devi subito deludere. La wheelhouse di un battitore è la zona dello strike dove il battitore statisticamente batte con maggior power. Cioè, se tu gli ha messo una pallina nella sua wheelhouse, cioè dove lui la sbatte fuori,
perché,
dove lui la vuole.
Perché avevo capito wheel con la I, non con la H.
Scusa, il mio inglese, cioè io ho un inglese più oxfordiano, mentre Lefio, forse qualcuno lo sa, è andato a Cambridge. Ci siamo conosciuti proprio alla regata, quella Oslo, dove facciamo i timonieri. La mia barca è affondata. Ultima domanda, Lefio, vediamo se mi fai un 2 su 3 che non hai mai fatto.
Vediamo.
Chin music, cos'è?
È quando praticamente adesso l'MLB si è aperta all'Oriente. Hanno una musica particolare, una musica tendente al cinese, e quindi si dice, gli americani quando sono lì con la birra e le salsicce in bocca, dicono, senti, la chin music, stanno arrivando i cinesi alla battuta. Poi vabbè, sono orientali, poco importa.
Vorrei strappare tutti i fogli con qua, cioè sei incredibile.
Questo era sicuro, anche questo era abbastanza certo.
Ti inventi delle cose veramente incredibili. La chin music è il mento, guarda qua, il mento, il mentuccio. E quindi la chin music è quando il lanciatore tira la pallina, lancia la pallina molto vicino alla testa del battitore. Gli ha fatto ascoltare un po' di chin music, un po' di musica del mento. Per cui uno su tre comunque ti va veramente bene.
Vorrei battere uno
come
su
al
tre.
Solito hai dimostrato la tua consueta fantasia. Io infatti ti voglio regalare una canzone, ti dedico la canzone degli Oliver Onions, Fantasy.
Fantasy, fantasy, fantasy. When I saw you standing there, I knew you see that you were meant to be the one for me. And when I saw you walking home alone each day, I had to say what I felt, girl.
Together now, and now you wait and see. Yes, it's fantasy.
Eccoci qua, ritorniamo io e Lefio. Dopo l'ora dei dilettanti, adesso è il tempo dei professionisti.
Assolutamente. Intanto volevo soltanto dire una cosa sulla canzone che abbiamo appena sentito, che è la cover della famosa sigla del cartone animato Galaxy 999, e non il contrario come si potrebbe credere.
Bravo Lefio, hai fatto bene a precisarlo, anche se non è assolutamente vero. Però dicevamo che noi ora abbiamo un po', tra virgolette, cazzeggiato con il nostro stile un po' ridanciano, ma adesso è il momento toccante del nostro show.
Sì, assolutamente, perché in questo momento attacchiamo i nostri cellulari e ci colleghiamo direttamente con Joe Sox, perché ci deve dire qualcosa.
Bene, parta così la seconda puntata di Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Sono pochi negli Stati Uniti, ma anche altrove, i personaggi sportivi e non che vengono immediatamente identificati usando il solo nome di battesimo o magari un particolare soprannome. Le parole Larry e Magic, ad esempio, saranno per sempre legate soltanto a due giocatori di basket. Ed il baseball non fa differenza. Manny, Ichiro, A-Rod, Big Papi sono i primi nomi che mi vengono in mente. Ce ne sono altri, ma come detto non molti. I nomi stessi diventano icone intoccabili. Metterci vicino il cognome sembra quasi superfluo, inutile, offensivo. Lui era uno di questi, anzi, lo è ancora. Detto era, è forse stato un lapsus parlare nel passato, ma forse è soltanto ciò che sento in questo momento nei suoi confronti. Qualcosa di passato che c'era e non c'è più, una sensazione stranissima. Non c'è gioia né dolore, ma un dispiacere diffuso, una complessa malinconia. A casa ho soltanto una casacca ufficiale di baseball, è la sua. L'ho indossata come un rito, prassi quasi obbligatoria, alle due partite vissute a Fenway Park nel 2001. Da pure fuori campo in una delle due. Una linea dritta che finì sopra l'incrocio tra il mostro verde e la continuazione del muro più basso verso l'esterno centro, giù, profondo, leggermente a sinistra. Poi la maglia è rimasta in armadio e poi da un giorno di 3 anni fa si è come imbalsamata. La notizia arrivò circa 3 quarti d'ora dopo che era passata la trading line, quella fatidica ora, le 16 nel pomeriggio americano del 31 luglio 2004. 31 luglio, come da vari anni, questa parte è una data che ha segnato la storia del baseball. Tutti gli scambi di giocatori devono essere completati in tempo, ma alcuni vengono perfezionati proprio negli ultimi minuti e sono annunciati nelle ore immediatamente successive, la scadenza ufficiale imposta dalle regole delle Major League. Dunque, 3 quarti d'ora dopo, scesi, era infatti sopra la nuvola, in cucina, ed annunciai al mondo circostante mia moglie. Hanno venduto Nomar. Perfino lei strabuzzò gli occhi e balbettò: stai scherzando, non è possibile, perché? Dirle che per Garcia Parra avevano preso Orlando Cabrera da Minkiewicz, come cavolo si scrive, non sarebbe servito a nulla. Lei non voleva certo una spiegazione tecnica della trade. In amore non si vendono le cose. E io mi nascondo proprio dietro la logica professionistica, ma dicono che gira troppo spesso il primo lancio. Poi avevano bisogno di difensori. Semplificare brutalmente. La frenetica telefonata a Tony servì solo a rassicurarci l'un l'altro, o forse a creare un ulteriore dubbio, o forse era panico. La sparai subito grossa. L'hanno fatto bene. Serviva un prima base difensivo che non facesse come Bill Buckner, come mai, casomai fossero arrivati fino a quel punto. Davvero saremmo stati tranquilli con cuore caldo, testa calda, Kevin Millar, magari lo Stegno, un nome mio, addirittura alle World Series. Poi Cabrera è un buon difensore e uno che darà la famosa scossa a chi? Un sudamericano che gioca nel Canada francese, 2 ex Gold Glover. Ma dovevano proprio vendere Nomar per 2 difensori. L'uno che cambiò maglietta e spogliatoio e giocò 2 ore dopo. Mentre Ossie fece subito una gran difesa e costò la partita il giorno dopo e venne giù il buio. Paul, fratello gemello di Theo Epstein, general manager del Red Sox, lo chiamò il mattino dopo. Le esatte parole di Paul furono: Theo, you're getting killed on the radio. Sei sicuro di quello che hai fatto? Non che sia importante o che io creda a questi squilibrati, ma alla radio ti stanno facendo a pezzi. A Boston ci sono delle stazioni radio dove i tifosi telefonano 24 ore al giorno, lamentandosi di tutto continuamente. Figurate cosa usciva da quelle bocche roventi dopo la trade di Nomar Garcia Parra per 2 semi sconosciuti. pone un assistente sociale che lavora con ragazzi che hanno problemi davvero seri. Non è tipo da gossip, da sciocchezze dette da tifosi invasati alla radio, ma anche lui era stato colpito dall'ambiente, diciamo, surriscaldato. Teo rispose: non ascoltarli, it's a good trade. Disse proprio così, non ci credeva neppure lui. E se non avesse funzionato, in quel momento mi era fottuto la carriera, dirà 6 mesi dopo. Vendere Noma, anzi Noma con la finale aspirata, come dicono a Boston. Spezzare l'equilibrio mediatico sportivo, Jeter Yankees, Noma Red Sox. Cacciare via la faccia della franchigia, quello che sarebbe diventato l'interbase più importante della storia dei Red Sox, oscurando perfino l'Hall of Fame Joe Cronin. Quello che un giorno avrebbe battuto 400, emulando l'altro ragazzo proveniente dalla California meridionale, Ted Williams. Noma viene da Whittier, California meridionale pure lui. Noma era quello che doveva avvicinarsi di più al grande The Kid, addirittura rimpiazzarlo nell'immaginario collettivo del New England, secondo alcuni. Ad Epstein saranno tremate le ginocchia al momento di schiacciare invio sulla tastiera del PC accettando lo scambio. Cambio che tra l'altro coinvolse ben 4 squadre, Red Sox, Twins, Cubs, Expos. Fu quindi un lavoro ragionato, pensato ed eseguito con cognizione di causa. Le cose, per dire la verità, erano iniziate a scricchiolare già nell'inverno precedente, quando si arrivò vicinissimo allo scambio Manny Ramirez, Alex Rodriguez. L'arrivo di A-Rod avrebbe probabilmente segnato la fine della carriera di Nomar a Boston, ma poi non se ne fece nulla e Nomar restò male, ma restò dov'era. Si pensò che anche le migliori relazioni hanno dei momenti di crisi, che tutto sarebbe stato appianato ed avrebbe avuto il classico lieto fine. Invece, ok, sarebbe stato free agent a fine stagione, quindi magari se ne andava lo stesso per la fonte subito, chissà. Di Noma ho in mente 2 immagini, entrambe tristemente eroiche. Il commovente saluto alla folla dopo le finali di Lega perse in 5 partite contro gli Yankees nel 1999, quando a fine partita, dopo l'ultimo out, volle uscire ancora una volta dal dugout per dare la rivederci al pubblico di Fenway, quasi a dire abbiate fiducia in me e vedrete che li condurrò alla terra promessa. L'altra è una foto di Noma in abiti borghesi che cammina, testa bassa, in un sotterraneo del Metrodome qualche minuto dopo la trade. Un'immagine piccola, piena di chiari e scuri, le luci del corridoio, le ombre, Noma in camicia, si nota il passo veloce, ma restio. Vuole uscire al più presto da una situazione scomoda che non avrebbe mai voluto vivere. Ecco perché ho usato l'imperfetto. Nomar era. A soli 30 anni la carriera di Nomar non era più a Boston. Il suo numero 5 non sarebbe mai finito stampato sul muro verde di Fenway Park. La mia maglia sarebbe rimasta imbalsamata nell'armadio. Ed è andata proprio male. Coi Cubs, coi Dodgers, tra infortuni, cambi di ruolo, Nomar non è stato più lo stesso. Anche quella perfetta routine scaramantico-preparatoria che eseguiva prima di ogni lancio, che esegue ancora oggi, sembra assurda e complicata e semplicemente paranoica. Ma il peggio non sarebbe venuto quel giorno, o poco meno di 3 mesi dopo. Quando vinceranno voglio essere tra di loro e correre felice sull'erba, disse un giorno Nomar. Quando vinsero io non lo so dove era Nomar, ma in quella notte del 27 ottobre 2004... che la palla fu sicura nel guantone di Minchi per il 27esimo out, per un infinitesimo momento da qualche parte dentro di me c'era un posticino anche per lui. Il 31 luglio del 2004 i Red Sox completarono, quasi nell'ombra, un secondo scambio. Per un dimenticabilissimo esterno, Henry Stanley, acquistarono dai Los Angeles Dodgers Dave Roberts. La considerare una trade interessante, ma credere quel momento che Roberts avrebbe cambiato per sempre la storia del baseball, beh, ci avrebbe certamente rinchiusi da qualche parte. Ed invece dovremmo fare una puntata anche su di lui. Ci dicono che non dovremmo attaccarci così a dei semplici giocatori, invece ricadiamo sempre negli stessi errori. Per il momento un grosso ciao a Nomar. Mi raccomando, se potete, lasciate l'auto in garage e usate la bicicletta. Mandi a tutti da giù.
Ringraziamo ancora una volta Joe Sox per le sue splendide parole, per il suo intervento. Ti è piaciuto, Alepio?
Grande Joe, cosa dire, bisogna solo che inchinarsi davanti alle parole che sa pronunciare e sa scrivere Joe.
Sono proprio contento che l'abbiamo firmato noi, ce lo siamo accaparrato e gli abbiamo fatto una richiesta e lui subito accetta.
Tra l'altro un buon contratto, cioè noi un piatto di trenette al pesto quando passerà qua a Genova, quindi anche impegnativo da parte nostra.
Sì, noi ce la metteremo tutta a preparare un buon pesto. In sottofondo riconoscete la canzone cara alla Red Sox Nation, la canzone che ci porta ai saluti.
Sì, questa canzone è You Owe Me and I Owe You, che anche loro non sanno come pronunciarla.
Bella, una bella canzone che sa molto di baseball. Noi ci vediamo, ci sentiamo più che altro fra due sabati. Prossimo sabato, terza puntata di Peanuts e Cracker Jack. La seconda l'abbiamo ascoltata, ci è piaciuta e diciamo a René di continuare così.
Bravo René, grande così, grande baseball su Radio Play It. Grande anche Alex, che saluto perché è sempre lì lui con le sue, trasmissioni. Che dire?
Un saluto a tutti, vi lasciamo con una sigla finale. Sapete che ci teniamo sempre qualcosa di bello. Per continuare con le emozioni date da Joe Sox, abbiamo scovato una canzone di Kenny Rogers, che è solo l'omonimo del lanciatore dei Detroit Tigers. La canzone si chiama proprio Baseball Song ed è una canzone molto toccante e molto bella. Saluta a tutti.
Ciao.
Stands in the field with his ball and bat. Says I am the greatest player of them all. Puts his bat on his shoulder and he tosses up his ball. The ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. Now the little boy doesn't say a word. Picks up his ball, he is undeterred. Says I am the greatest there has ever been. And he grits his teeth and he tries it again. And the ball goes up and the ball comes down, swings his bat all the way around. The world's so still you can hear the sound. The baseball falls to the ground. He makes no excuses, he shows no fear. He just closes his eyes and listens to the cheers. Little boy, he adjusts his hat, picks up his ball, stares at his bat. Says, I am the greatest, the game is on the line. Gives his all one last time. And the ball goes up like the moon so bright, swings his bat with all his might. And the world's as still as still can be, and the baseball falls. And that's strike three. Now it's supper time and his mama calls. Little boy starts home with his bat and ball. Says I am the greatest, that is a fact. But even I didn't know I could pitch like that. Says I am the greatest, that is understood. But even I didn't know I could pitch that good.